think mountains, deep fountains, bleed messages. Tell the welfare kids, play Saturn's rings around us planet kids' wig. Send them to heaven's gates to earn his seven wings. I greet the fallen angels with a second chance, under blankets of death like winter Indian chants. My thoughts spoke for the city, homeless men heard me. Found more dreams in my rhymes than that flask of wild turkey. Open it, pour it, withdraw it before he sipped it. Put his bottle in his coat and said, that kid is gifted. Follow a spiral staircase into my brainwave. Count every step and see exactly where the pain lays. Align my watch with her biological clock. Drag the moon into a womb so your child you can watch. Then maybe you'll never leave. Father this child as a seed. Black royalty, the horns, my world crown and habitat. On the blacktop, I spoke to Judas, he regretted that. Metal gap, my habits like fresh fleets of hair on. Look closer, saw the map of Detroit streets in his arm. The city climbed in that old picture of me in the frame and asked a man that used to know why the fuck I changed. Told him with no expression, words were on the page. Written in goblins, ghosts and a hemoglobin of slaves. I drew blood in the shape of the Wu symbol, or rhymes of hieroglyphics left for mystics and temples. Carefully build each bar like I welded you in jail. Then smoke from the same plants black magic used to heal. And blow the residue in the 9/11 wind direction. Stranger than fiction, how those buildings stand is missing. Back in deep thought like a rich man now homeless. Stroke the fire like interns' hips in melting moments. This is triumphant warrior overthrow. Vivid like my face carved in black foot totem pole. They asked who's the Wu-Tang poet so graphic. They sent him towards the wise men and he came to Nazareth.
E quindi siamo sempre su Radio Onda Rossa. Volevamo iniziare con questo pezzo, uno spazio che vogliamo dedicare oggi al Black History Month. Stavamo ascoltando Bronze Nazareth, Black Royalty, e perché vogliamo dedicare questo spazio al Black History Month? Perché è una ricorrenza, è un periodo dell'anno stabilito in diversi periodi in diversi paesi, ma scusate, penso che abbiamo dei problemi tecnici. Ok, vediamo adesso se abbiamo risolto, sembra di sì. Salve a tutte e tutti, di nuovo siamo su Radio Onda Rossa con i nostri consueti affezionatissimi problemi tecnici. Sono le 19:11.
O incapacità.
Sempre così, problemi tecnici direi che sono. Ok, ricominciamo da capo. Volevamo dire questa seconda parte della trasmissione la vorremmo dedicare al Black History Month. Rapidamente di cosa si tratta? Si tratta di una ricorrenza stabilita in diversi periodi dell'anno, per esempio in UK, nella Gran Bretagna e adesso nel mese di ottobre, credo anche con la Nuova Zelanda e il Canada, negli Stati Uniti sarà in febbraio, in Brasile c'è il giorno della coscienza nera, il Black History Month è il mese della storia nera, nero riferito alla comunità africana e afroamericana e afrodiscendente, a seconda delle diciture che vogliamo utilizzare. Perché utilizziamo questo spazio relativo al Black History Month, ok, è una data ed è una ricorrenza che è stata adesso presa dalle istituzioni e quindi, per quanto mi riguarda, svuotata di contenuto e resa formale, ma riteniamo che sia un'occasione importante per stabilire una visibilità e togliere centralità, una centralità del tutto costruita e fittizia, allo sguardo e all'identità che viene spesso voluta considerare come universale, centrale e unica, che è quella bianca nel senso più generale possibile. Inoltre vogliamo anche dedicare questo piccolo spazio a Toni Morrison. Toni Morrison, una grande scrittrice, una grande donna afroamericana, femminista, anche se non sempre o non specificamente si è dedicato a questo, ma su questo si è descritta come tale, ma su questo torneremo tra un attimo. Toni Morrison, perché ci ha lasciato, è deceduta lo scorso agosto, e perché è esattamente una scrittrice, una donna, una afroamericana che ha posto la mira sulla falsa centralità dello sguardo e dell'identità bianca, che viene presentata come centrale, universale e unica, mentre tutte le altre identità sono razziali, quella bianca no, perché si autopone al centro. E Toni Morrison è stata una delle prime scrittrici riconosciute a livello internazionale e di grande successo, potremmo dire, quindi in questo senso che è riuscita ad arrivare a tantissimi e tantissime, che ha esattamente posto il dito su questo, sulla questione razziale come una costruzione sociale, politica e culturale. E last but not least, anche perché vogliamo dedicare questo spazio al Black Panther Party, che fu fondato il 15 ottobre del 1966 in Oakland, un'esperienza politica, sociale, culturale unica, che ha cambiato il modo di fare politica e di fare attivismo, un'esperienza trasformatrice, radicale, rivoluzionaria, precursora di una modalità di comunicazione che adesso ci può sembrare scontata e la viviamo e la pratichiamo, mentre è stata introdotta in maniera dirompente questa connessione tra l'identità, tra la cultura, tra l'estetica, anche la lingua e ovviamente la politica e i contenuti sociali. Grazie e alle Black Panther Party per esistere, non saremmo come siamo tutte noi e tutti noi. Continuiamo con un po' di musica rigorosamente dalle comunità artisti e artiste afro e afrodiscendenti e dintorni. Thank you. Ok, quindi torniamo su questo spazio dedicato al Black History Month. Torneremo tra un po' a parlare di Toni Morrison, come avevamo detto, ma volevamo prima dedicarci a un paio di notizie che potrebbero essere classificate di cronaca, ma ci sembrano molto politiche. Prendiamo spunto dalla sentenza negli Stati Uniti, una rappresentante delle forze di polizia è stata condannata a 10 anni per aver ucciso un libero cittadino afrodiscendente. Fin qua purtroppo niente di nuovo. Potremmo dire che la novità in questo caso è la sentenza, che sia stata riconosciuta colpevole. La sentenza è stata a 10 anni. Parliamo del caso di Amber Geiger. Amber Geiger è una poliziotta bianca di Dallas che all'incirca 2 anni fa entra in un appartamento. La versione successiva di questa dell'imputata è che si è entrata in questo appartamento sbagliandosi, pensando che fosse il suo. Ha trovato un giovane uomo nero seduto sul sofà mangiando un gelato e guardando la TV testualmente, e gli ha sparato e l'ha ucciso. Questo giovane uomo nero era a casa sua e lei l'ha ucciso sparandogli nel petto, quindi nessun colpo per ridurre l'aggressore o renderlo inoperativo. Decisamente ha colpito al cuore e l'ha ucciso.
Per cui, se da un lato ci sembra, come dire, una novità, 10 anni di condanna, pensiamo a è un omicidio, 10 anni per un omicidio, questo è quanto vale la vita di un nero che pure tra virgolette stava nella propria casa.
Esattamente.
Pensate a quanti ergastoli per molto meno vengono date appunto alla popolazione afroamericana.
Esattamente, la linea di difesa è stato che era stanca dal turno e si è sbagliata, che chissà, può succedere a molti di noi, ma
se per sbaglio uccidi qualcuno sicuramente non prendi 10 anni.
Ma c'è decisamente una questione razziale al fondo. Non è il primo caso di ufficiali poliziotti bianchi, uomini o donne che siano, che sparano su liberi cittadini nelle loro proprietà. E quando aggiungo il particolare della proprietà, non è perché io voglia rivendicare il valore della proprietà privata, ma per quanto è centrale nella cultura e nel sistema legislativo degli Stati Uniti. La proprietà privata è centrale, più dell'individualità, è più sacro proteggere, è più sacro e legale, perché le due cose vanno a braccetto, soprattutto negli Stati Uniti, ma non solo.
Tanto è vero, l'uso delle armi è diffusissimo proprio in virtù della difesa non solo della propria persona, ma soprattutto della proprietà.
Esattamente, esattamente. La vicenda non termina qui, perché è stata ovviamente, come potete immaginare, una vicenda dolorosa, con un verdetto minimo rispetto alla richiesta del pubblico ministero, che aveva richiesto 28 anni simbolicamente, perché il giorno della lettura della sentenza la vittima avrebbe compiuto 28 anni. Perché non finisce qua, diciamo, di sorprenderci la sentenza, perché dopo la lettura della sentenza il fratello della vittima, un altro giovane uomo nero, si è alzato ad abbracciare l'imputata, la condannata. Fin qui rientra in quello che è la sfera personale di elaborare una perdita, una violenza subita, di vivere il perdono. Stiamo parlando di una famiglia e la vittima stessa era un membro molto attivo della comunità cristiana locale. Fin qui la sfera privata, ma va ben oltre la sfera privata, quindi acquisisce un valore politico abbastanza inquietante, anche se purtroppo molto comune, il fatto che la giudice, anche lei nera, si sia alzata per abbracciare la condannata bianca e offrirgli la Bibbia, dandole delle parole di conforto. Io per questo rimanderei a un articolo interessante sul Guardian, sempre chi voglia possa leggere in inglese, in Comments is free, se cercate con il nome del caso e quindi di Amber Geiger, la condannata, lo troverete, sul valore simbolico di questo abbraccio e su come la comunità nera afrodiscendente, e uso un termine ampio di proposito, come sempre venga richiesto alla comunità nera di assolvere il bianco, e uso il singolare maschile non casualmente, non per universalizzarlo, sempre come se la responsabilità della violenza che viene fatta verso la comunità nera, elaborare questa violenza a livello collettivo e sociale, ricada comunque sempre sulla comunità nera. Questo è un elemento che per esempio nella cultura e nella società degli Stati Uniti d'America possiamo già trovare rintracciabile ai tempi della guerra civile e dell'esercito confederato. Recentemente è uscito un ennesimo libro che cerca di smontare e decostruire il mito che nell'esercito confederato, ovvero l'esercito del dei sud, sudisti che proteggeva, difendeva la continuità della schiavitù, si fossero arruolati liberamente di propria sponte uomini neri. Ovviamente questo è un mito, ovviamente sì, c'erano degli uomini neri nell'esercito confederato, erano schiavi, uomini ridotti in schiavitù che venivano portati, obbligati dai loro padroni a arruolarsi o a seguirli continuando a fare gli schiavi degli ufficiali nell'esercito. E perché la valenza di questo mito? Per il discorso dell'identità bianca, per cui il ruolo e il comportamento giusto da parte dei neri e della comunità nera all'interno della comunità nordamericana è quella di accettare, appoggiare e fare il buon zio Tom. Questo quindi è un tropo che troviamo e che purtroppo ancora troviamo, tant'è che viene non solo praticato dalla giudice. Io non entro nel merito di quello che ha fatto il fratello della vittima, ritengo, certo, che sia una sfera etica personale di elaborazione, ma che l'abbia fatto la giudice, la ripercussione che ha avuto questo sui media e quello che rivela poi il valore simbolico, il peso simbolico di un gesto tale richiesto alla comunità nera in generale.
You will not be able to stay home, brother. You will not be able to plug in, turn on, and cop out. You will not be able to lose yourself on Skag and skip out for beer during commercials, because the revolution will not be televised. The revolution will not be televised. The revolution will not be brought to you by Xerox in four parts without commercial interruptions. The revolution will not show you pictures of Nixon blowing a bugle and leading a charge by John Mitchell, General Abrams, and Spiro Agnew to eat hog maws confiscated from a Harlem sanctuary. The revolution will not be televised. The revolution will not be brought to you by the Schaefer Award Theater and will not star Natalie Woods and Steve McQueen or Bullwinkle and Julia. The revolution will not give your mouth sex appeal. The revolution will not get rid of the nubs. The revolution will not make you look 5 pounds thinner, because the revolution will not be televised, brother. There will be no pictures of you and Willie Mae pushing that shopping cart down the block on the dead run, or trying to slide that color TV into a stolen ambulance. NBC will not be able to predict the winner at 8:32 on report from 29 districts. The revolution will not be televised. There will be no pictures of pigs shooting down brothers on the instant replay. There will be no pictures of pigs shooting down brothers on the instant replay. There will be no pictures of Whitney Young being run out of Harlem on a rail with a brand new process. There will be no slow motion or still lights of Roy Wilkins strolling through Watts in a red, black, and green liberation jumpsuit that he has been saving for just the proper occasion. Acres, Beverly Hillbillies, and Hooterville Junction will no longer be so damn relevant, and women will not care if Dick finally got down with Jane on Search for Tomorrow, because black people will be in the street looking for a brighter day. The revolution will not be televised. There will be no highlights on the 11 o'clock news and no pictures of Harry Hahn, woman liberationist, and Jackie Onassis blowing her nose. The theme song will not be written by Jim Webb or Francis Scott Keyes, nor sung by Glenn Campbell, Tom Jones, Johnny Cash, Engelbert Humperdinck, or The Rare Earth. The revolution will not be televised. The revolution will not be right back after a message about a white tornado, white lightning, or white people. You will not have to worry about a dove in your bedroom, the tiger in your tank, or the giant in your toilet bowl. The revolution will not go better with Coke. The revolution will not fight germs that may cause bad breath. The revolution will put you in the driver's seat. The revolution will not be televised, will not be televised, will not be televised, will not be televised. The revolution will be no rerun, brothers. The revolution will be live.
E dopo questo classico di Gil Scott Heron, The Revolution Will Not Be Televised, torniamo, perché purtroppo non è finita la storia di questo processo Amber Geiger, perché giusto la notte dopo la lettura della sentenza, Joshua Brown, uno dei testimoni chiave del processo, un giovane uomo nero del quartiere mai coinvolto in questioni legali, di armi, di violenza, è stato brutalmente e a freddo esecutato, direi io, nella sua macchina giusto di fronte a casa sua. Le indagini, per quanto riguarda, secondo le dichiarazioni del capo della polizia e del sindaco, sono già iniziate. Diciamo, questo testimone aveva già nei mesi scorsi espresso alla sua famiglia e al suo circolo più vicino dei timori per il ruolo e l'importanza della sua testimonianza nell'esito, diciamo, di questo processo giudiziario, esecutato nella sua macchina senza nessun motivo apparente, senza avere una storia di coinvolgimento in vicende di...
No, dicevo esecutato nel senso che è stato ucciso, nel senso non è un italiano esecutato, hai subito un'esecuzione, non esiste la parola esecutato, quindi ucciso nella sua macchina,
okay,
una vera e propria esecuzione.
Chiedo scusa per il neologismo, però intendevo come una esecuzione, viene usato in altre lingue, perdonatemi il neologismo. E molto rapidamente lasciamo qui questa vicenda per dire che appunto non è... conosciamo un po' tutte e tutte il Black Lives Matter, è perché questo movimento è nato e cresciuto negli Stati Uniti d'America e continua a essere ancora molto attivo per la necessità imperante di smettere che li uccidano impunemente. E appunto per sottolineare che il caso di Amber Judge non è isolato, e che giusto due giorni fa, se leggo bene la data, sempre negli Stati Uniti, un'altra donna afroamericana è stata, sempre in Texas, è stata uccisa nella sua abitazione. Di nuovo i dettagli sono quelli di una storia di cronaca. Una vicina vede nel cuore della notte la porta della casa della sua vicina aperta, chiama il servizio di polizia, la polizia arriva, entra nell'appartamento al buio e spara e uccide questa donna nella sua residenza, miracolosamente mancando il bambino di 8 anni che stava dormendo nella residenza stessa. Questo è appunto una pulizia etnica, potremmo dire, perché continua a succedere. Ci sembrava importante menzionare anche questo aspetto in questo piccolo spazio che stiamo dedicando al Black History Month, perché i bianchi continuano a uccidere i neri e le nere per essere tali. Questo succede tutti i giorni, succede. Adesso stiamo dando una lettura su quello che succede negli Stati Uniti d'America, e quindi è una società molto particolare, perché è una società multirazziale e quindi in qualche modo stabilita e strutturata da anni. Lo facciamo anche noi qui con altre trasversalità. purtroppo succede in tutto il mondo, perché diciamo la cultura dominante, che è quella occidentale, è esattamente costruita e disegnata su questo fittizio soggetto centrale bianco, maschio, europeo o comunque occidentale, e tutto. E questo comporta un annullamento totale su vari livelli, dall'annullamento fisico e materiale di uccisioni, di massacri.
Una vera e propria licenza di uccidere.
Una vera e propria licenza di uccidere, perché non ha lo stesso valore la vita di un afrodiscendente, afroamericano, uomo o donna che sia, con tutte le intersezionalità del caso che lì ci sono, ma anche appunto un annullamento anche a livello simbolico e culturale. Ed è per questo che vorremmo adesso dedicare uno spazio a Toni Morrison, che come dicevamo è un'autrice che ha messo in risalto questa fallacia della neutralità e dell'universalità della letteratura nordamericana, che è letteratura nordamericana bianca, appunto dandole la connotazione razziale, non relegando la connotazione razziale a tutti gli altri colori della sfera cromatica. Ascoltiamo ancora un po' di musica e poi ci dedichiamo a Toni Morrison.
If ever I would stop thinking about music and politics, I would tell you that sometimes it's easier to desire and pursue the attention and admiration of 100 strangers than it is to accept the love and loyalty of those closest to me. And I would tell you that sometimes I prefer to look at myself through someone else's eyes, eyes that aren't clouded with the tears of knowing what an asshole I can be, as yours are. If ever I would stop thinking about music and politics, I might be able to listen in silence to your concerns, rather than hearing everything as an accusation or an indictment against me. I would tell you that sometimes I use sex to avoid communication. It's the best escape when we're down on our luck. But I can express more emotions than laughter, anger, and let's fuck. If ever I would stop thinking about music and politics, if ever I would stop thinking about music and politics, if ever I would stop thinking about music and politics, if ever I would stop thinking about music and politics. If ever I would stop thinking about music and politics, I would tell you that I pooped in my own dog dish. And sometimes I would rather face not eating than face licking it clean and admitting when I'm selfish. And I tell you that I'm suffering from the worst type of loneliness, the loneliness of being misunderstood, or more poignantly, the loneliness of being afraid to allow myself to be understood. If ever I would stop thinking about music and politics, I would tell you that the personal revolution is far more difficult than the first step in any revolution. If ever I would stop thinking about music and politics, if ever I would stop thinking about music and politics, if ever I would stop thinking about music and politics, if ever I would stop thinking about music and politics.
I would tell you that music is the expression of emotion, and that politics is merely the decoy of perception.
Abbiamo appena finito di ascoltare The Disposable Heroes of Hip Hop Rising, Music and Politics. Stiamo parlando di preistoria, praticamente primi anni 90, e volevamo adesso appunto dare inizio a questo breve spazio su Toni Morrison, scrittrice afroamericana nata nel 1931 negli Stati Uniti e morta nell'agosto di quest'anno. Volevamo iniziare leggendo due o tre domande da alcune interviste tradotte in italiano. Devo dire che purtroppo non ho trovato molte interviste tradotte in italiano online, soprattutto niente di particolarmente recente. Toni Morrison ha una produzione letteraria molto ampia, che ha toccato vari stili, dai saggi. Lei ha lavorato come professora universitaria per molti anni, quindi non solo nell'ambito della fiction, ma anche all'interno della fiction, in qualche modo sperimentando con gli stili letterari della prosa. In Italia o nelle traduzioni italiane immagino che il testo più famoso sia quello che poi le fece vincere il Nobel per la letteratura. Quindi diciamo nell'ultimo decennio o giù di lì non ho trovato molte interviste tradotte. Invece in inglese c'è tantissimo materiale, tanto in video che in testo online, se volete leggerlo.
Tornando alla questione della responsabilità, come mai continua a insegnare? Sente che fa parte del debito, dell'impegno preso? Che significato attribuisce al suo lavoro di insegnante?
È un lavoro che so fare. Non mi sono mai fidata di uno scrittore la cui vita non comprende il lavoro. Delle volte sogno di poter solo scrivere senza lavorare, ma non credo che sarei adatta. Insegnare mi piace, mi porta via da certi pensieri, mi mette in condizione di dover essere attenta a tutti i nuovi sviluppi, alle nuove idee. Gli studenti ti tengono in forma, anche se sono faticosi ed esigenti. Mi piace essere messa in discussione, altrimenti ho paura che diventerei troppo isolata, troppo introversa, troppo viziata in un certo senso. Credo sia più questione di carattere che del mestiere di scrivere, perché ci sono sia persone che fanno tutte e due le cose benissimo, sia altre che non ci riescono. Però io non riesco a scrivere e insegnare nello stesso tempo, perché il ragionamento analitico che devi usare quando scomponi la letteratura per insegnarla interferisce col modo di ragionare e di creare di cui ho bisogno quando scrivo un romanzo. Perciò c'è un conflitto in termini operativi fra modi di pensare e di scrivere, ma insegnare mi piace essere coinvolta.
Una ragione per cui mi aveva colpito quella parola nostra nel cartello della libreria d'Harlem è che più leggo Beloved e più ho la sensazione che lei usi la schiavitù anche come metafora di altri rapporti. La schiavitù è un rapporto in cui si posseggono delle persone, ma anche nella famiglia o nella comunità c'è possesso.
Essere proprietari dei propri figli, che è quello che pensa Seth. Loro, gli schiavisti, hanno la proprietà dei miei figli? No, ce l'ho io. La vera questione che c'è sotto la sua esperienza, quello che lei veramente impara, è che liberarsi è una cosa, ma diventare padroni di se stesse è un'altra.
La La critica parla molto della sua ricerca del suono, della voce, eppure gran parte del suo lavoro in realtà ha per argomento la scrittura. In jazz mi sembra che il testo esplori fino a che punto si può arrivare nello scrivere la voce, nell'immettere voce nella scrittura, e conclude che si può arrivare solo fino a un certo punto e non oltre.
Sì, sono arrivata a quel punto, ma quello che stavo veramente cercando di fare era creare una voce narrante che a mano si problematizza e diventa quasi paralizzata come voce, così che non è più totalitaria, monocromatica, so tutto io. Comincia dicendo: la conosco, quella donna, in una posizione di conoscenza, e poi finisce con un'epifania, dopo che è stata spogliata un poco per volta. In realtà volevo fare precisamente quello che dite, giocare il più possibile con questa idea della voce narrativa rassicurante, affidabile, attendibile, un bellissimo autoinganno.
L'idea di scrivere della razza o dell'assenza di razza. Bill Moyers, credo, una volta ti ha chiesto: pensi di poter scrivere un romanzo che non sia centrato sulla razza? E tu hai risposto: assolutamente.
Sì.
Lo faresti?
È quello che mi ha chiesto lui. Vedi, io ho risposto alla domanda che non mi ha posto. Ecco, Tolstoi scrive della razza, sempre. E così Zola, così James Joyce. Ora, se qualcuno si presentasse da un immaginario James Joyce e dicesse: tu scrivi della razza, sempre è centrale nei tuoi romanzi, quando è che scriverai di... che so io? Perché vedi, la persona che fa questa domanda non capisce che anche lei o lui viene definito da una categoria razziale. Per questo chiedermi quando smetterò, o se sono in grado di farlo, vuol dire fare una domanda che in un certo senso ha già la sua risposta. Sì, io posso scrivere dei bianchi, i bianchi possono scrivere dei neri, tutto può succedere nell'arte, lì non ci sono confini. Doverlo fare o dover provare che io sia in grado di farlo è la cosa imbarazzante o offensiva. In questo libro l'ho fatto.
È stato offensivo che le persone, aiutami a capire, che cosa è stato offensivo? L'idea di sentirti come se dovessi provare di essere in grado di scrivere senza?
Sì, la domanda mi è stata posta come se fosse una cosa auspicabile da fare, scrivere dei bianchi o non scrivere della razza. Ecco cosa volevano intendere, secondo me. E che fosse una cosa difficile da realizzare, un livello più alto di sforzo artistico, o fosse più importante, e del fatto che stessi ancora scrivendo di persone ai margini, o del perché non avessi preferito il mainstream.
Non è che stai prendendo troppo a cuore questa domanda?
Può darsi.
Penso di sì.
Ma quale altra dovrebbe, Charlie? Che cosa significa? Cosa vuol dire quella domanda? Dimmelo tu, se me la sto prendendo troppo.
Non so, ecco, non so se tu non penso che voglia dire, non ho posto io la domanda, quindi non penso che voglia dire, ma non penso che abbia a che vedere con il fatto di marginalizzare, non scrivendo di.
può avere senso solo se posso andare da William Styron? Beh, forse no, perché in effetti già l'ha fatto, da qualcuno di importante, bianco, e chiedergli da giornalista.
Potresti scrivere dei neri?
Esatto. Posso chiedere questa cosa? È una domanda lecita da fare a Doctorow? Che l'ha fatto, tra l'altro. Ma se io posso dire quando scriverai dei neri a uno scrittore bianco, se quella è una domanda legittima da fare a uno scrittore bianco, allora è una domanda legittima anche per me. Non penso lo sia. Capisci? Il guanto deve essere rivoltato. In altre parole, non è una domanda inerente alla letteratura. Non ha niente a che vedere con l'immaginazione letteraria. È una domanda sociologica che ne dovrebbe essere fatta a me. Io non potrei chiederlo a nessuno scrittore. Non potrei chiedere a un altro scrittore nero quando scriverai dei bianchi. Ora, forse mi sbaglio, puoi dirmelo. Adesso, più tardi, si è gonfiato le cose in modo esagerato. Ma non penso sia così. Non so cosa voglia dire la domanda, tranne quello che ritengo possa significare. Tu pensi che sia una domanda innocua, curiosa, capisci? Una piccola domanda casuale. Forse sto reagendo così perché ho letto delle recensioni in passato che mi accusavano di non scrivere dei bianchi. Ricordo una recensione su Sula in cui il critico diceva: il libro è bello e tutto quanto, però lei, intendendo me, prima o poi dovrà affrontare le vere responsabilità e maturare, scrivendo del reale elemento di confronto per i neri, ossia i bianchi. Come se le nostre vite non avessero senso, non avessero spessore senza lo sguardo dei bianchi. E io ho speso tutta la mia vita da scrittrice, cercando di fare in modo che questo sguardo non fosse dominante in nessuno dei miei libri. E le persone che più sono state d'aiuto per raggiungere questo tipo di linguaggio sono stati gli scrittori africani, Chinua Achebe, Bessie Head, quegli scrittori che potevano postulare la centralità della loro razza, perché erano africani e non dovevano dare nessuna spiegazione ai bianchi. Quelle domande per loro erano incomprensibili. Quelle domande che io avrei se fossi una minoranza che vive in un paese a maggioranza di bianchi, come sono gli Stati Uniti. Ma quando leggo le poesie di Césaire o le poesie di Senghor o i romanzi, in particolar modo Il crollo, per me è stato più importante di qualsiasi altra cosa. Semplicemente perché lì c'era un linguaggio, lì c'era un'attitudine, lì c'erano i parametri. Riesco a farli miei adesso senza dover essere consumata o preoccupata dallo sguardo dei bianchi. Per me è stata una liberazione. Non ha niente a che vedere con chi legge i libri, di qualsiasi persona si tratti, di qualsiasi razza, genere o paese essa sia, ma la mia indipendenza e la mia autorità come persona definita razzialmente dovevano scontrarsi subito con il primissimo libro. Ed è stato strano, perché in questo paese, in molti libri, particolarmente in quel periodo tra gli anni 40 e 50, era possibile sentire che il narratore si rivolgeva a qualcuno oltre le mie spalle, che parlava a un'altra persona, che parlava a un bianco. E lo potevo dire perché stava spiegando delle cose che non avevano bisogno di essere spiegate se le avesse dette a me. Era così. Per me è una cosa profonda. Per questo potresti aver ragione, forse sto esagerando tutta la faccenda, che alla fine era abbastanza innocente, perché il problema di essere libero di scrivere nel modo in cui desideri senza questo sguardo definito razzialmente è un problema serio per uno scrittore afroamericano. Thank you. E allora quella che abbiamo appena letto è una rivista, è una intervista del 1998. Su internet potete su internet potete trovare il video in inglese sottotitolato in italiano e la traduzione l'abbiamo presa da Acoma, rivista di studi nordamericana pubblicata da Shake. L'intervista a Toni Morrison è del 95 e la traduzione a cura di Bruno Cartosio e Alessandro Portelli. Purtroppo non abbiamo il tempo per leggere altro materiale di Toni Morrison. Come dicevamo, si occupa di saggistica e anche di fiction. Abbiamo letto una risposta, una domanda e una risposta su due delle sue opere, una amatissima, Beloved, su questo la possessione anche e la schiavitù nei rapporti interpersonali e intrafamiliari, interessantissimo, oltre ovviamente alla questione portante della schiavitù e la questione razziale. Abbiamo anche letto una domanda che si riferiva ad un'altra opera, Jazz. Come dicevamo, Toni Morrison spesso ha cercato di sperimentare con il linguaggio della prosa. Jazz è un libro, appunto, come si può evincere dal titolo, dedicato molto alla musica, ispirato alla musica nera e che cerca anche nella narrazione di in qualche modo evocare quello che è la comunicazione attraverso la musica più che la parola. Ricordiamo anche, per esempio, una raccolta di saggi invece di Toni Morrison, tradotta in italiano, Giochi al buio, in cui per esempio il primo saggio che volevamo leggere ma non possiamo includere oggi per mancanza di tempo è Questioni nere, in cui appunto sviluppa e approfondisce questa tematica della dimensione razziale che il soggetto fittizio bianco universale e centrale cerca di riflettere, di ributtare addosso alle altre minoranze, che poi minoranze, se si trattasse di questioni numeriche, in realtà non sono.
Bene, io penso che oggi possiamo chiudere qui questo spazio dedicato al Black History Month, ma sicuramente avremo modo di tornarci. Insomma, noi ci formalizziamo molto poco sui tempi o sulle scadenze istituzionali per ricordare qualcosa o qualcuno.
Ci sembra comunque un'ottima occasione, e non possiamo chiudere senza un contributo musicale da parte di Nina Simone, una grande donna, una grande artista, una grande attivista. E concludiamo con un Feel Good Factor, una canzone meravigliosa per quanto mi riguarda, I'm Gonna Leave You. Noi vi lasciamo solo temporaneamente perché continua la programmazione di Radio Onda Rossa e noi torneremo in voce
il prossimo mercoledì e vi lasciamo ad Allegro con Fuoco.
I'm gonna leave you. Yes, I'm gonna leave you, 'cause I wanna.